tema, tutti i colori dell'attualità.
Minuti, buongiorno, rieccoci con Prisma qui su Radio Popolare come ogni mattina fino alle 10 in diretta. Lorenza Ghidini in studio, Massimo Alberti in redazione. E oggi parliamo di COP28, la conferenza mondiale sul clima che si apre a Dubai, durerà 15 giorni. Come sempre ci sono tante incognite che vedremo con gli amici di EcoClimate che si trovano a Dubai, centro studi, think tank dedicato appunto al cambiamento climatico. Parleremo nella seconda parte della trasmissione anche di liberalizzazioni. In che senso? Intanto quella che ci riguarda tutti, e cioè l'uscita dal mercato tutelato dell'energia, gas e luce per chi di noi ancora ha quel tipo di tariffa per le bollette di casa o che ne so dell'azienda, che ha creato una certa maretta nel governo Meloni, perché hanno dovuto, così sembra, fare quel decreto appunto che dice che da gennaio siamo tutti nel mercato libero con le bollette, ma Salvini ha già detto no, non va bene, dobbiamo trovare il modo di metterci una pezza, non possiamo lasciare questi cittadini esposti agli aumenti che logicamente arriverebbero. E però dall'altro lato l'annosa questione della liberalizzazione delle concessioni balneari è arrivata un po' a un punto di svolta, perché stavolta l'Europa preme, bisogna applicare la famosa direttiva Bolkestein, e pare che il governo abbia mandato un dossier a Bruxelles scandaloso in cui, per dire che i chilometri di costa libera da stabilimenti balneari in Italia sono tantissimi, ci ha ficcato dentro le rocce, i porti, i frangiflutti, ci ha fatto una roba taroccata che da Bruxelles hanno rispedito indietro dicendo no, non ci siamo capiti, avete 2 mesi di tempo per adeguarvi alle leggi europee. E infine andremo in Medio Oriente con Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera per fare il punto della situazione sia sulla tregua, che come sapete vi abbiamo raccontato nei giornali radio viene rinnovata di giorno in giorno, di 2 giorni in 2 giorni, vediamo fino a quando, ma anche su quello che sta succedendo in Cisgiordania, senza dimenticare il fatto che c'è stato un attentato a Gerusalemme poco fa e ci sono 3 morti israeliani. L'hanno già ribattezzata la COP dei petrolieri, questa COP28, le ragioni le sapete, poi adesso le rivediamo. O anche l'ultima COP per salvare l'obiettivo di limitare a 1,5 gradi il surriscaldamento del pianeta. La COP dell'adattamento, la COP del fallimento, sono tante le interpretazioni che si possono dare, poi naturalmente il risultato è sempre una sorpresa e lo sapremo fra 15 giorni. Di certo è una COP da record per i partecipanti, 70.000 fra negoziatori, delegati, stampa, attivisti, imprese, lobbisti. E noi ci andiamo proprio lì, all'interno dell'Expo City di Dubai, dove si trova Andrea Ghianda, portavoce del centro studi EcoClimate. Buongiorno Andrea, mi senti?
Assolutamente sì, buongiorno a tutti.
Molto bene, molto bene. È una COP particolare perché arriva comunque dopo un 2023, anno record per le temperature. che quindi diciamo ci ha fatto più che mai toccare con mano la necessità di contrastare il cambiamento climatico. Poi ci sono vari aspetti interessanti di cui, se abbiamo tempo, parleremo. Per esempio, sono vietate le proteste a Dubai, che classicamente fuori dalle porte della COP si radunano. Era una COP a cui doveva andare per la prima volta un papa. Poi Francesco in realtà è dovuto rimanere in Vaticano per le condizioni di salute, ma credo che stiano cercando un modo per farlo collegare, o comunque insomma lui ci tiene molto a partecipare. Di recente ha fatto anche quella specie di aggiornamento alla sua enciclica, no? Laudato Si, che era proprio anche mirata alla COP28, dicendo: guardate che stavolta bisogna far sul serio. Questa COP, io partirei da questo, Andrea, è quella in cui si tratterà di dare conto dei progressi fatti, degli impegni mantenuti o non mantenuti dopo la famosa COP di Parigi, gli accordi di Parigi del 2015, perché c'è un meccanismo quinquennale di revisione, no, degli obiettivi, e qui siamo un po' al dunque, no?
Esattamente, sì, esattamente. Infatti quello che tecnicamente si chiama in termini COP il Global Stock Take, quindi il bilancio globale, avviene proprio in questo momento, quindi a 5 anni dall'accordo di Parigi, l'accordo storico che in qualche modo diciamo ha trovato il minimo comune denominatore rispetto all'ambizione climatica e alle azioni che saranno necessarie implementare in questi anni per limitare il riscaldamento globale ad 1.5 gradi, a questa COP c'è proprio questa, diciamo, punto di analisi su dove siamo, e dove siamo in realtà lo sappiamo già, nel senso che è già uscito un rapporto qualche mese fa, che è il Progressive Report, che anticipava i risultati del Global Stock Take, e già sappiamo che non sono stati raggiunti gli obiettivi di riduzione delle emissioni, e anche dal punto di vista di finanziamenti, quindi di finanza climatica, non si sono raggiunti quelli che erano gli obiettivi definiti dall'accordo di Parigi, e quindi sarà un momento importante per definire cosa fare, e quindi principalmente due cose: quindi definire a partire dal 2025 quali saranno gli obiettivi di riduzione delle emissioni che i paesi si impegneranno ad implementare, tenendo conto appunto che non c'è stato il calo sperato, e anche dal punto di vista della finanza climatica, e quindi capire se quei 100 miliardi l'anno promessi dai paesi sviluppati fino al 2025 arriveranno, fino a che punto arriveranno, e quante risorse saranno necessarie appunto per limitare gli impatti del cambiamento climatico.
Ci sono due grossi capitoloni che da questo punto di vista sono osservati speciali in questa COP, cioè il carbone e insomma il carbone e le emissioni di petrolio e gas, no? E qui sono sì, due percorsi paralleli che vanno avanti con vari intoppi e che vedono protagonisti diversi paesi.
Assolutamente sì, come sapete dalla COP di Glasgow di 2 anni fa c'è stata la posizione dell'India, che nell'ultima giornata di negoziati ha chiesto di sostituire il famoso phase out con phase down, quindi diciamo all'interno dei negoziati c'è sempre un po' questa problematica su quanto ci sia veramente ambizione,
cioè chiudere o diminuire insomma con l'utilizzo,
esattamente, sì,
di questi combustibili.
Esattamente, esattamente. Quindi abbandono completo e rapido delle fonti fossili, oppure una diminuzione di queste. Questo perché ovviamente ci sono interessi differenti rispetto ai paesi in qualche modo che stanno beneficiando in questo momento delle fonti fossili, perché sono in via di sviluppo e quindi sfruttano quello che in passato, diciamo, i grandi emettitori hanno sfruttato dalla rivoluzione industriale in poi. Quindi queste sicuramente saranno delle questioni. Ma io ritornerei proprio sulla questione finanziaria, perché ad esempio una cosa fondamentale che anche il nostro paese può fare, ad esempio, è quella del limitare le garanzie pubbliche degli investimenti privati internazionali nei fossili, e per questo in Italia significa SACE sostanzialmente, e quindi capire quanto possono essere limitati quegli investimenti ritenuti dannosi per i privati appunto di upstream, e quindi di ricerca e sfruttamento di fonti fossili. Stessa cosa significa sempre dal punto di vista vista finanziario l'eliminazione ai sussidi alle fonti fossili e quindi definire un sistema di finanziamento delle politiche energetiche che si concentri prevalentemente sulle fonti rinnovabili e abbandoni sempre più rapidamente invece quelle che sono le fonti fossili.
Ecco, l'obiettivo di triplicare le rinnovabili al 2030 sembrerebbe uno di quelli alla portata, soprattutto dopo che c'è stato l'annuncio congiunto di Stati Uniti e Cina dopo il summit tra Joe Biden e Xi Jinping, che tra di loro, due grandi emettitori, l'accordo c'è.
Allora, questo assolutamente sì, sembra anche tra l'altro una delle volontà e delle ambizioni principali dell'Unione Europea su questo fronte, quindi assolutamente sì, si spera che questa sia una decisione che verrà presa, ma non può essere parallela a continuare con le fonti fossili, già. Quindi inevitabilmente per essere efficace significa anche, vero, triplicare le rinnovabili, ma parallelamente
cioè l'accordo si può trovare, ma poi cosa ce ne facciamo se si va avanti con i fossili? Questa è l'idea.
Esattamente, esattamente. Anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha ripetuto nel suo ultimo rapporto di qualche settimana fa che se continuiamo con questo trend di utilizzo e sfruttamento di fonti fossili, gli obiettivi di Parigi sono irrealizzabili e quindi serve veramente un cambio di passo e una decisione di trasformare, diciamo, un sistema economico che fino ad ora si è fondato sullo sfruttamento delle fonti fossili su un nuovo modello di sviluppo che invece parte proprio dalle energie rinnovabili.
A proposito di Biden e Xi, sono i due grandi assenti di questa COP28, viene interpretato come un segnale di che tipo o perché ci sarà una, come sempre, una grande passerella di capi di Stato e di Governo? Cioè sì, passerella, adesso allora, non voglio essere per forza negativa, presenza, ecco, una importante
no, ma
presenza.
Di fatto le COP iniziano sempre con i primi due giorni, quindi in realtà domani e dopo con i leader, sono attesi 167 leader e di fatto quello che fanno i leader è dare un po' la spinta sostanzialmente, poi l'assenza del leader statunitense e cinese non significa che i negoziatori degli Stati Uniti e della Cina non sono presenti sui tavoli negoziali, semplicemente non ci sarà quella spinta forte perché ovviamente una dichiarazione di Biden dalla COP dà uno slancio e una spinta maggiore anche al negoziato, quindi questo è sicuramente un segnale che limita un po' anche la visibilità internazionale sulla COP. Notizia di ieri è che forse quantomeno la vicepresidente Harris è aspettata, quindi quantomeno ci sarà forse la presenza statunitense per la vicepresidente americana e quindi sì, un'assenza che in qualche modo pesa, ma secondo me pesa molto di più sulla narrazione proprio perché voi e i media internazionali ovviamente si concentrano molto di più su quelli che sono i leader e forse un pochino meno, ma oggettivamente per motivi tecnici e ovvi, su quanto poi avviene nelle stanze negoziali dove invece continuamente tutti i paesi sono rappresentati dai loro rappresentanti, infatti già ieri circolava per la COP John Kerry che
i famosi Sherpa, vabbè poi Kerry è uno Sherpa di lusso. Senti esatto. Andrea, quindi anche da questo punto di vista dobbiamo pensare che la presenza di Papa Francesco sarebbe stata, come dire, una cosa molto simbolica, ma poi poco efficace nel cambiare il corso di questa COP. Tra l'altro, scusate, io do sempre per scontato che tutti sappiano di cosa parliamo quando parliamo di COP, ma adesso è arrivato un messaggio che chiede: ma cos'è questa COP? La COP è la conferenza annuale dell'ONU dedicata al clima. Parlavamo del Papa.
Esattamente, sì, il Papa è la stessa questione dei leader, nel senso che maggiore è l'attenzione dei leader internazionali, maggiore è la consapevolezza dell'opinione pubblica e quindi crescendo la consapevolezza dell'opinione pubblica cresce la pressione verso i vari leader affinché questi prendano decisioni che siano veramente trasformative e siano veramente indirizzate a ridurre le emissioni e a investire su nuovi modelli di sviluppo. E quindi l'abbiamo visto noi direttamente con i media italiani che non appena hanno visto la notizia della presenza di Papa Francesco c'è stato un interesse molto maggiore a raccontare quello che avviene alla COP e in qualche modo anche un po' a semplificare perché poi per le persone ovviamente è difficile comprendere i termini e cosa avviene nel negoziato e quindi spesso i messaggi che vengono forniti dai leader che in qualche modo vengono un po' veicolati e semplificati dalla stampa aiutano a mantenere alta l'attenzione su temi che forse rischiano di rimanere bloccati e chiusi all'interno di stanze negoziali.
Un'ultima cosa, ho letto che quest'anno i lobbisti che sono da sempre tanti, che partecipano alle conferenze ONU, dovranno indicare sul badge l'organizzazione di appartenenza. Basterà fare un po' più di luce e trasparenza su chi partecipa appunto da quel versante alla COP?
Ma guarda, io non credo che la trasparenza poi debba necessariamente essere una trasparenza alla COP. Quello che deve essere trasparente sono i piani industriali, nel senso che noi spesso vediamo aziende dell'oil and gas che fanno una comunicazione molto incentrata sulla sostenibilità, sulle fonti rinnovabili, su nuovi modelli di sviluppi. Però poi purtroppo andiamo a vedere che le stesse aziende sono quelle che hanno i piani industriali di sviluppo ancora fortemente concentrato sulle fonti fossili. E quindi secondo me la trasparenza deve avvenire proprio lì, ovvero capire se un'azienda dell'oil and gas, che inevitabilmente è e sarà protagonista della transizione, perché sono chiave, hanno i fondi per poterlo fare, di fatto lo faccia nei suoi piani industriali. E invece quello che accade purtroppo spesso è che di fronte a una comunicazione fortemente incentrata sulla sostenibilità, spesso i piani industriali non fanno altro che sostenere iniziative che ritardano quella che è la transizione, anche con tecnologie che vengono presentate come innovative e trasformative, ma di fatto sono marginali. Se vediamo, sentirete parlare in questi giorni delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, quindi continuare a produrre fossili ma non fargli emettere CO2. Questa è una tecnologia che serve in alcuni contesti dell'industria, quella più difficile da abbattere, ma non è, rimane marginale per quello che sono poi gli obiettivi di riduzione. E quindi io credo che il vero obiettivo sia avere delle aziende dell'oil and gas che abbracciano la transizione e portano avanti politiche industriali che siano veramente trasformative e capaci di abbracciare questo cambiamento.
Vedremo anche come si muoverà l'ormai famoso sultano Al Jaber, che da un lato, insomma, abbiamo raccontato tante volte la contraddizione di fare questa COP in un paese che vive di petrolio e metterla a dirigerla l'amministratore delegato della Compagnia Nazionale del Petrolio, ma dall'altro lato sicuramente ha anche bisogno di avere il lustro di un accordo che si possa definire tale a conclusione di questa COP. Andrea, ci sarebbero tanti altri capitoli da toccare, se hai voglia ci risentiamo un giorno di questi qui in trasmissione, andiamo avanti e ci aggiorni, va bene?
Assolutamente, con grande piacere.
Bene, allora Andrea Ghianda, portavoce del Centro Studi Eco Climate, in diretta da Dubai, grazie molte per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Come sempre uno stacco pubblicitario, insomma la COP apre oggi, dura 15 giorni, quindi avremo tempo e modo di approfondire, perché insomma sono davvero temi cruciali che ci riguardano tutti. Poi, come dicevo all'inizio, questo 2023 è stato l'anno record delle temperature, ce lo ricordiamo tutti. E purtroppo qui in Italia abbiamo assistito anche ad alcuni disastri dovuti al cambiamento climatico, come per esempio in Emilia-Romagna lo scorso maggio. Pubblicità dunque, ci risentiamo subito dopo con la seconda parte di Prisma. Questo è il periodo dell'anno in cui Spotify ti ricorda le canzoni che più hai ascoltato. Qui a Prisma la canzone che abbiamo trasmesso di più è Blindfold in Morciba, non l'avrei detto. Marvin. Seconda classificata Just My Imagination dei Cranberries, terza Then dei Charlatans e poi abbiamo ascoltato molto anche Please 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 degli Smith e Lately degli Scancananzi. Poi vabbè, l'artista che io ho più ascoltato quest'anno, anche quest'anno, è Bruce Springsteen. E d'altronde è stato anche un anno di tour, quindi insomma spero di non avervelo troppo inflitto qui a Prisma, ma di sicuro io l'ho molto ascoltato. E questa Night Shift era una canzone dell'ultimo album, Only the Strong Survive, che non mancava mai nella scaletta, concerto dopo concerto. What's going on? Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs, 'cause
I bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of crime. Gonna be a long night, it's gonna be alright. On the night shift, you found another home. I know you're not alone on the night shift. Like yesterday, when we were working out, Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love, it lifted us higher and higher. At your side, oh, say you will sing your songs forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift.
On the night shift,
I bet you're singing proud. You'll pull a crowd. It's gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Wanna miss your sweet voice. That soulful noise. On the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift.
Riprendiamo dunque la nostra puntata parlando di liberalizzazioni. C'è un po' di maretta nel governo a proposito della decisione, il decreto che ha stabilito di diciamo eliminare la possibilità di avere ancora le tariffe col mercato tutelato dell'energia, no? Gas e luce. Sapete che dal 10 di gennaio bisogna tutti passare al mercato libero. Bene, ci saranno alcune fasce protette e una specie di scivolo di qualche mese, ma insomma quello è, e quindi tutti sono molto preoccupati. E anche nel governo, per esempio, Salvini dice che bisogna trovare il modo di fare marcia indietro per evitare di esporre milioni di famiglie già impoverite dall'inflazione a degli aumenti che peserebbero parecchio appunto sulle bollette. Però con l'altra mano ancora una volta si fa di tutto per evitare la liberalizzazione delle concessioni balneari, annoso problema, insomma, da quando è stata approvata in Europa la direttiva Bolkestein. I governi italiani hanno sempre fatto in modo di schivarla e di lasciare le concessioni ai pochi che ce le hanno. Adesso alla Commissione è stato mandato un documento la scorsa settimana dal governo Meloni, un documento che è stato elaborato in 9 mesi di lavoro da parte di un folto tavolo interministeriale che era insediato a Palazzo Chigi, e pur di dire a Bruxelles: ma no, guardate che i chilometri di costa liberi da stabilimenti balneari in Italia sono ancora tantissimi, se ne sono veramente inventata una più di Bertoldo, tant'è vero che a Bruxelles gli hanno rispedito indietro il documento dicendo non ci siamo capiti, avete 60 giorni di tempo per correggere e rispettare la direttiva Bolkestein. Ne parliamo con Sebastiano Venneri della Segreteria Nazionale di Legambiente, in cui si occupa di turismo, territorio e innovazione. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Ecco, la sintesi è un po': si sono inventati spiagge libere dovunque. Cosa dice questo rapporto che hanno mandato a Bruxelles?
Ma intanto è un rapporto stilato in un ristretto gruppo di soggetti, sostanzialmente il governo e gli operatori del settore, punto.
Ecco.
Non c'erano i comuni.
I diretti interessati, insomma.
Che sono i diretti interessati, non c'erano gli enti di ricerca, non c'era l'ISPRA che pure insomma qualcosa poteva dirla in merito a che cosa succede lungo il nostro litorale, mancavano le associazioni dei consumatori, e poi è strano appunto questo governo, come anticipava lei prima, che sulla vicenda delle tariffe tutelate cioè chi prende le parti del mondo dei consumatori, in questo caso i consumatori bagnanti non vengono assolutamente presi in considerazione. E non c'erano le associazioni ambientaliste, figuriamoci se ci invitavano a quel tavolo. Quindi sostanzialmente è stato un tavolo che nel volgere di poche settimane ha fatto quella famosa mappatura che noi invocavamo da anni, cioè andiamo a vedere effettivamente quanto litorale è occupato, quante sono le concessioni, quanto si paga, senza stare a fare questa guerra di cifre, io dico una cosa, tu ne dici un'altra e così via. Salvo che questa mappatura è stata fatta, ripeto, su questo tavolo un po' quantomeno ristretto, ha portato i chilometri di costa del nostro paese a 11.000, quando è noto che insomma non arriviamo a 8.000 chilometri, è pacifico questo. Quindi sono arrivati a 11.000 stirando non si sa bene come il nostro litorale e valutando che ci fosse, che ci sia un 67% di litorale sostanzialmente libero da concessioni, sul quale si può fare che dimostrerebbe che la risorsa litorale non è scarsa. Questo era il punto. Quindi dice, se noi riusciamo a dimostrare che la risorsa non è scarsa, la Bolkestein non conta niente e quindi possiamo continuare a mettere concessioni laddove non ce ne sono. In realtà è evidente che intanto una mappatura non può essere fatta su scala nazionale, ma va fatta su scala comunale. Io non posso dire al bagnante di Alghero, poniamo, vai in provincia di Cagliari a 300 chilometri e troverai un sacco di spiagge libere. Va da sé che è una burla. Non posso dire a chi vuole fare il bagno in Versilia, ma forse se vai in Abruzzo o in Calabria trovi la spiaggia libera.
Ma è vero che come spiagge libere hanno contato gli scogli, i porti, i frangiflutti? Perché lei diceva come avranno fatto a stirare i chilometri di costa, non hanno stirato la costa.
Presumibilmente è questo, insomma, perché noi diciamo, noi abbiamo un valore che è molto più basso, noi parliamo di 3.400 chilometri di costa bassa, sabbiosa, sulla quale possono insistere concessioni balneari, dove non ci sono fiumi, dove non ci sono scarichi inquinanti, dove non ci sono aree protette, e lì si possono mettere delle concessioni. Quindi il nostro valore, il nostro 100 è 3.418 chilometri. Su questi 3.418 chilometri, 2.143 sono occupati da concessioni balneari. Poi ci stanno situazioni che vanno indagate comune per comune. Ci sono comuni che hanno il 100% del loro litorale soggetto a concessioni balneari, dove io bagnante, se voglio andare a fare un bagno in una spiaggia libera, non ho la possibilità di farlo. Devo andare, nella migliore delle ipotesi, nel comune accanto, oppure spostarmi di diverse decine di chilometri. Allora, ogni comune sul suo territorio deve fare una mappatura, ecco perché era necessario e indispensabile ci fossero i comuni a quel tavolo, perché su base comunale io devo decretare che una quota, noi diciamo il 50%, debba essere destinata alle concessioni balneari, ma del tratto di spiaggia utile a mettere le concessioni balneari e un'altra quota, il 50%, deve essere dedicata alle spiagge libere.
Ma certo, ma poi tutto. Per dire, è anche importante che le concessioni non vadano magari in mano a grandi gruppi internazionali che potrebbero anche snaturarci, cioè, ci potrebbero essere anche dei limiti, no? Evidentemente. E tenere conto anche delle imprese familiari che hanno speso tanti soldi eccetera, però non si capisce francamente come mai questi balneari, o meglio lei forse lo sa Venneri, sono così potenti, perché veramente è un record, governo dopo governo la direttiva Bolkestein viene sempre tenuta nel cassetto per quello che riguarda, sì, i balneari, non riguarda solo loro la Bolkestein.
Sì, è una situazione che si trascina almeno da oltre 20 anni, quindi diciamo ha attraversato tutti i governi. È chiaro che la lobby dei balneari è particolarmente influente, è particolarmente forte e nessuno vuole toccare.
Ma per quale ragione? È un po' inspiegabile, almeno.
Sì, è abbastanza inspiegabile, anche perché diciamo il mondo dei consumatori si fa sentire molto poco, ecco, i comuni cittadini che invece sono quelli che hanno le maggiori conseguenze, ma anche il mondo delle imprese, guardate, perché questa situazione di incertezza, noi lo diciamo da tempo, fa male al mondo delle imprese. Le imprese hanno bisogno di sicurezza, di certezza, di prospettiva per fare investimenti. Non è un caso che tutto il mondo dell'indotto, chi fa ombrelloni, sedie a sdraio, eccetera, sta conoscendo un periodo molto incerto, è molto, perché nessuno in questa fase di incertezza vuole rinnovare, vuole investire sullo stabile, perché dice ma non lo so se l'anno prossimo ce l'avrò o non ce l'avrò, chi lo sa, una proroga, boh, eccetera. E allora questa situazione mette in difficoltà non solo il mondo dei consumatori e dei bagnanti, ma anche il mondo delle imprese del settore dell'indotto, quindi anche quelle sono imprese, insomma, no? Alle quali bisogna dare garanzie, certezze, affidabilità sul futuro.
Esatto, grazie mille allora Sebastiano Venneri di Lega Ambiente, segreteria nazionale, per essere stato con noi. Alla prossima, arrivederci.
Grazie.
Vedremo poi, esatto, quando il governo dovrà così correggere questo documento, che cosa scriverà e se l'Europa se lo farà andare bene. Buona giornata.
Sì, comunque siamo in procedura di infrazione. La lettera che lei annunciava dell'Unione Europea ci dà 2 mesi di tempo, dopodiché andiamo davanti alla Corte di Giustizia e si pagheranno multe salatissime per questo scherzetto.
Va bene, grazie Venneri, arrivederci.
A presto a voi.
A presto. Ed è con noi anche Chiara Brusini, caposervizio economia del fattoquotidiano.it. Ciao Chiara, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Perché qui si parlava con Legambiente della resistenza alla liberalizzazione delle concessioni balneari, no? Storica, non solo del governo Meloni evidentemente, anche se loro sono stati più fantasiosi nel motivare con Bruxelles le ragioni del nostro governo, mentre invece sulla liberalizzazione del mercato dell'energia si va avanti, nel senso che comunque questa era stata una decisione del governo Conte 2 e confermata poi dal governo Draghi, in cui a parte Fratelli d'Italia c'erano dentro tutti, però adesso come se cadessero dal pero nel governo stanno litigando, perché Salvini dice che no, non si può fare, bisogna trovare un modo per fare marcia indietro. Fitto invece, visto il suo incarico, dice no, guardate che a Bruxelles non ce la lasciano passare un'altra proroga. Che cosa sta succedendo? C'è davvero la possibilità che non sia così, che non ci troviamo dal 10 di gennaio tutti nel mercato libero delle bollette?
Sì, allora intanto va ricordato che il passaggio è previsto già fin da 2017, quindi parliamo del governo Gentiloni, che prevedeva l'uscita, esatto, sì, l'uscita dal mercato libero a partire dal luglio 2019, poi ci sono state via via, come spesso capita, continui rinvii, e siamo arrivati appunto alla scadenza del gennaio 24 per il gas e aprile 24 per l'energia elettrica. Rispetto alla possibilità di un nuovo rinvio, si parla in questi giorni, diciamo, veline di governo o comunque di alcune parti della maggioranza parlano di tentativi di interlocuzione con la Commissione europea, ma il punto è che l'obiettivo di uscita dal mercato tutelato è stato inserito nel PNRR ed è tra gli obiettivi del 2023 che noi abbiamo già dato per raggiunti e che la Commissione europea ha già accettato come centrati dall'Italia. E noi per gli obiettivi di quel semestre del corso anno abbiamo già ricevuto i soldi, l'esborso della rata dalla Commissione. Quindi fare marcia indietro, perché appunto c'era una norma che prevedeva l'uscita dall'inizio del prossimo anno, fare marcia indietro su una riforma data per raggiunta è ben più complicato, no, rispetto a rinegoziare come è stato fatto, abbiamo avuto via libera venerdì scorso, altri obiettivi, milestone e target del PNRR ancora da raggiungere chiaramente. Quindi il punto, io direi, adesso al netto del fatto che Salvini anche su questo si ritaglia, diciamo, uno spazio di visibilità su un argomento potenzialmente popolare, visto che sono coinvolte milioni di famiglie, probabilmente il punto era, visto che questo obiettivo è stato dato già per raggiunto, che il governo doveva assumersi la responsabilità di questa decisione, anche se presa in passato, e avviare perlomeno una campagna informativa su vastissima scala, non ora chiaramente che manca pochissimo, ma molti mesi fa, diciamo dall'inizio dell'anno, perché adesso scopriamo da diversi sondaggi che ci sono milioni di persone che non solo non sanno del passaggio, ma non sanno nemmeno se loro hanno una fornitura sul mercato libero o su quello ancora di maggior tutela, non ne hanno idea, perché è un argomento, insomma, un po' ostico, in cui spesso tanti utenti rimangono con il fornitore che hanno sempre avuto e non si pongono neanche la domanda.
Certo, adesso saremo assediati dalle telefonate che ci propongono questo o quel gestore e le tariffe.
Esatto, varie. Come già da molto tempo, esatto. Però diciamo c'è una buona notizia, cioè che è stata prevista comunque una certa gradualità, se anche non ci fosse nessun rinvio. Intanto chi non sceglie un fornitore sul mercato libero non rimane assolutamente senza fornitura, questo va chiarito, quindi non credete a chi magari appunto telefona offrendovi un contratto di mercato libero dicendo altrimenti ti verrà staccata la luce, ti verrà staccato il gas. Per chi non sceglie è prevista ancora un periodo transitorio in cui per l'elettricità si verrà forniti da un servizio di tutela graduale a prezzi che verranno definiti con delle aste che si terranno l'11 dicembre salvo slittamenti, quindi verranno selezionati dei fornitori per le varie aree del paese che forniranno l'energia a un prezzo da loro deciso, però che uscirà da queste aste competitive, quindi che potrebbe essere un prezzo anche conveniente rispetto alla maggior tutela.
E poi si prosegue con quello o c'è un momento in cui comunque bisogna essere attivi, diciamo?
Graduali dura per 3 anni, solo per l'energia elettrica, e poi a quanto ne sappiamo bisognerà passare, o nel corso di questi 3 anni bisognerà scegliere. Per il gas c'è una tutela minore, nel senso che ci sarà per un anno un'offerta a condizioni simili alle offerte Placet, che sono quelle a prezzo libero ma a condizioni equiparate di tutela, su cui c'è un monitoraggio perlomeno sulle condizioni contrattuali dell'autorità del settore, l'ARERA, però il prezzo è stabilito liberamente dai venditori. Io direi che conviene comunque iniziare a farsi un'idea delle offerte che ci sono sul mercato utilizzando lo strumento istituzionale, cioè non dando retta appunto alle offerte che arrivano per telefono, ma consultando il portale offerte dell'ARERA, su cui inserendo i propri consumi annui si può vedere se ci sono offerte di mercato libero migliori della maggior tutela, perché ancora ce ne sono, insomma. Se non ce ne fossero adesso si può aspettare e farlo comunque appunto nel corso del prossimo anno in base all'andamento delle condizioni di mercato.
Molto molto chiaro e Cosa volevo chiederti? L'ultima cosa, sempre a proposito dei distapori, diciamo, nella maggioranza, ci sono appuntamenti in vista, chiarimenti, o le parole di Salvini restano buttate lì, così come se lui non avesse saputo niente di tutto questo fino all'altro giorno?
E appunto cioè, gira questa voce che ci possano essere ancora delle interlocuzioni con la Commissione su questo punto. Mi aspetto che su questo qualcosa sapremo a breve, nei prossimi giorni, visto che appunto il prossimo appuntamento segnato in rosso sul calendario è questa. Sono queste gare
dell'11 dicembre, le aste,
e quindi se ci fosse un rinvio la prima cosa che slitta sarà quella. Mancano meno di 2 settimane, per cui sapremo a breve. Sembra complicato, appunto, visto che parliamo di un obiettivo del PNRR già raggiunto, quindi rimandarselo creerebbe, credo, non pochi problemi con la Commissione.
Chiara Brusini, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro a tutti voi del fattoquotidiano.it. Ciao, ciao.
Grazie a tutti. Ciao.
Quindi il consiglio di Chiara Brusini è di andare sul portale offerte di Arera e, bolletta alla mano, dare un'occhiata su quali sono le offerte convenienti rispetto ai nostri, ai vostri livelli di consumo, sempre che siate ancora all'interno del mercato tutelato, perché in realtà ormai sono un po' meno del 9% delle utenze italiane col servizio di maggior tutela. Comunque ne riparleremo, vediamo se cambia qualcosa, se la Commissione europea dà ancora una possibilità di proroga all'Italia o se invece si va dritti con questo scivolo piuttosto lungo che raccontava Brusini verso il mercato libero. Noi ora dobbiamo dare la linea alle notizie e nell'ultima parte di questa trasmissione avremo con noi Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera per un racconto un'analisi soprattutto degli ultimi fatti che arrivano dalla guerra in Medio Oriente. Ecco, sì, ne approfitto, mi aggancio allo spot che avete appena ascoltato per dirvi che ci sono ancora gli ultimi posti per questa sera qui in auditorium per la serata dedicata alla memoria di Piazza Fontana e di Pino Pinelli. Quindi potete scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it, vi presenteremo un album che in realtà è più un progetto, non è un classico album musicale, che esce oggi, 17 fili rossi più 1. Yeah.
if you're a warrant man.
Alle 9:39 minuti, come vi preannunciavo, ci colleghiamo con Gerusalemme, con noi Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Buongiorno Lorenzo.
Sì, buongiorno a tutti.
Ecco, ti chiedo subito dell'attentato che c'è stato questa mattina lì in città con tre israeliani uccisi. Sì. Di cosa si tratta?
Sì, a Ramot, all'entrata di Gerusalemme, un quartiere periferico, due palestinesi armati, uno di mitra e uno di pistola, hanno sparato contro la gente assiepata in una stazione dell'autobus. Ci sono, all'inizio davano 7 feriti, 2 gravi, adesso parlano di 3 morti, quindi 3 israeliani uccisi, tra cui una ragazza di 16 anni e altri 2. I due palestinesi sono stati uccisi, almeno uno, adesso vedere se il secondo è ferito. Hi. Scusate, sono
sì, so che sei in spostamento.
Questo è, bisogna dire che nello stesso luogo, tra l'altro, qui a Gerusalemme un anno fa circa c'era stato un attentato, tra l'altro alla stessa stazione degli autobus, e mi sembra ci fossero stati un paio di morti, tra cui un bambino. La situazione è molto tesa, qui è arrivato Blinken, il segretario di Stato. Da questa mattina, un'ora prima dello scadere della tregua su Gaza, è stato deciso di prolungarla, visto che i palestinesi hanno fornito altre liste di ostaggi, e potete capire la situazione è molto molto tesa. Un altro dato di cronaca dell'ultimo tempo, delle ultime ore, tra gli ostaggi, tra i palestinesi invece questa volta liberati in cambio degli ostaggi israeliani, ci sarebbe anche la Tamimi, che ha 22 anni, è una prigioniera molto, molto celebre tra i palestinesi, perché c'era stato anche un video, era stata arrestata alcuni anni fa perché aveva pubblicamente schiaffeggiato un israeliano, un militare, a un posto di blocco, e quindi tra i palestinesi una sorta di simbolo della resistenza femminile ai posti di blocco.
Sì, ho visto, e recentemente era stata riarrestata per un post particolarmente, diciamo, veemente contro l'esercito israeliano, quindi insomma lei è tra i rilasciati, mentre invece un'altra notizia proprio battuta poco fa dal sito di Yedot Aronot, che uno degli ostaggi rapiti al rave party nel deserto del Negev, un ragazzo di 27 anni che si chiamava Ofir Sarfati, è morto. Non si sa in quali circostanze. Adesso ho visto che Hamas spesso dice che gli ostaggi morti sono stati bombardati da Israele, poi vai a sapere, insomma, evidentemente.
Certo. No, ma su questo io, Lorenza, io aggiungerei un altro dato. Noi, gli israeliani hanno sempre dato questi numeri, dicendo sempre che andavano tutti verificati, anche se poi sono passati nella letteratura e nel giornalismo come se fossero sicuri. Cioè, mancano all'appello tra i 240 e i 250 civili israeliani dal 7 di ottobre. Sono poi tutti nelle mani di Hamas? No, sappiamo no. Sono tutti vivi? Nessuno ce lo dice. Chiaramente adesso Hamas fa il suo gioco, dirà per ogni nome mancante che non è colpa loro, che sono stati uccisi dai bombardamenti, per criminalizzare i bombardamenti. Siamo alla totale propaganda di una dell'altra parte, visto che la guerra è veramente al suo culmine, e quindi gli ostaggi vengono usati, abusati per motivi propagandistici in modo opposto dalle due parti, cioè, chiaramente. Quindi Israele non farà altro che puntare il dito. Per ogni, adesso avete visto la storia della famiglia con i due bambini piccoli, dicendo che assolutamente è stata uccisa da Hamas, ma noi non abbiamo nessuna prova che loro addirittura siano arrivati vivi. Noi sappiamo che, tra l'altro, abbiamo visto dalle immagini di quel giorno terrificante, che alcuni erano stati portati via morti, erano stati portati via dei cadaveri o comunque dei moribondi ridotti praticamente in fin di vita. Quindi capire poi come sono morti e chi li abbia uccisi è molto complicato.
Certo, e allo stesso tempo ogni vita salvata, ogni ostaggio che torna a casa, e per Hamas anche tutti questi prigionieri che possono tornare in libertà, sono importanti, e quindi la pressione immagino anche interna, sicuramente internazionale, per portare avanti le trattative, la tregua che ormai si rinnova di giorno in giorno, sono forti, no? Cosa ti aspetti? Quanto ancora ti aspetti che venga rinnovata? Perché poi Israele, ufficialmente il governo dice no, la guerra riprende.
Assolutamente, no, io trovo che, ripeto, in una situazione come questa dare delle risposte certe è impossibile, però il consenso in Israele è per la guerra, è per la distruzione di Hamas. Netanyahu, leader debole che non sa condurre, che ha sbagliato tutto, sa di avere i giorni contatti, segue la piazza, non guida la piazza, la segue. Quindi in un primo tempo ha reagito di pancia con la mobilitazione, minacciando di tutto di più, ha lanciato l'offensiva causando migliaia e migliaia di morti. Dopodiché è cresciuta la pressione della piazza per gli ostaggi, e quindi a metà guerra, secondo molti strateghi, chiunque sappia di strategia militare, una cosa che danneggia parecchio l'esercito a metà strada, comunque ha deciso di aprire questa trattativa, in qualche modo accettare il ricatto di Hamas, il quale naturalmente a questo punto cerca di tirare là e allungare questa tregua. Però io direi che veramente sarebbe un miracolo se questa tregua dovesse allungarsi fino a un cessato il fuoco diciamo così alla fine della fase guerreggiata della guerra. Io ho l'impressione che appena possibile gli israeliani riprenderanno a colpire, c'è il grosso problema di come operare in Gaza Sud, dove adesso c'è concentrata la stragrande parte della popolazione. Stiamo parlando di praticamente di 2 milioni circa di persone in un'area che è la metà di quella che era l'intera Gaza, che era già piccolissima, e quindi ci sarà questo grosso problema. Ma io ho l'impressione che Netanyahu su questo, anche perché c'è consenso, quindi una volta che verrà chiarito, definito che gli ostaggi non vengono resi, che sono molto pochi, che poi tra l'altro c'è tutta la parte degli uomini, dei militari,
certo,
una parte cospicua, e quindi questi ben difficilmente verranno resi, e comunque è una tipologia diversa rispetto ai civili, ai bambini, alle donne. E a quel punto io mi aspetto veramente, a meno che gli americani non facciano delle pressioni fortissime, ma devono essere violente, nel senso che, non so, bloccare gli aiuti militari, una vera crisi tra Washington e Gerusalemme, che sinceramente non vedo. E allora entro pochissimo, 3-4 giorni, 2-5, gli israeliani riprenderanno.
Senti, ancora una cosa, Lorenzo, la tregua a Gaza ha avuto qualche tipo di effetto anche in Cisgiordania rispetto a i rapporti fra l'esercito israeliano e i palestinesi, i coloni?
Ma guardate, io vedo una radicalizzazione nelle due società. C'è stato ieri l'attacco a Jenin, insomma, una crescita di popolarità di Hamas, anche grazie a queste rese dei prigionieri, che anche qui noi parliamo come se fossero paritetici, ma non c'è paragone tra le due dinamiche dei prigionieri, perché gli israeliani rischiavano la vita, sono stati presi in quel momento, quel giorno terrificante del raid di Gaza, con donne violentate, violenze che ancora adesso vengono studiate, capite, anche manipolate, ma comunque ci sono state terrificanti, con violenze sulle donne, bambini, gente torturata, di tutto di più. Quindi non c'è paragone tra lo status di questi ostaggi, che erano destinati a morire o sotto le bombe degli israeliani o per mano di Hamas, comunque destinati a morire, invece dei palestinesi. E qui c'è tutta un'altra dinamica, che è la dinamica della prigionia palestinese, di cui noi ahimè parliamo poco, ma per esempio è venuto fuori una cosa che conoscevamo tutti, e ci sono centinaia di minorenni che stanno dentro per mesi, anni addirittura, che ci sono donne, che ci sono persone prese in modo preventivo, che c'è la famosa prigionia amministrativa ancora del mandato britannico, per cui non c'è neanche processo, perché questo era un provvedimento appunto del periodo inglese, per cui per non rivelare le fonti, che generalmente sono degli informatori, quindi delle spie, quindi per non esporle, non si rivelano, non si fa processo, e quindi questa gente è in carcere senza sapere né quanto, né perché, né con una chiara accusa. Tenete conto che uno su due, in media, uno su due, gli uomini palestinesi hanno passato lunghi periodi in carcere, alcuni molti anni, alcuni meno, ma insomma io tutte le volte che parlo con i palestinesi, anche ieri ero con una famiglia di un ragazzino di 16 anni, catturato a 16 anni, adesso è stato 10 mesi, mi ha compiuto 17 in carcere, e tutta questa famiglia, praticamente tutti gli uomini, erano stati per periodi più o meno lunghi in carcere, tra l'altro una famiglia di Gerusalemme Est, quindi neanche del profondo della Cisgiordania militante. Basta girare per Nablus, per Jenin, città completamente chiuse, bloccate, questa crescita degli interventi dei coloni per buttare fuori. Oggi tra l'altro uno dei maggiori quotidiani qui scrive un articolo che sinceramente è terrificante, cioè si dice: cos'è la soluzione di Gaza? Beh, potrebbe essere quella di espellere persone, cioè di espellere, una cosa che fino a pochi anni fa anche nella destra era tabù, cioè questo discorso della Nakba, come viene chiamata dai palestinesi, sul modello dell'espulsione dei palestinesi in massa, dei 700.000 espulsi nel 1948, ormai è diventata frase corrente. Una volta anche con i giornalisti non se ne parlava, era bisbigliata negli ambienti dell'estrema destra. Quindi c'è una e d'altro canto ieri parlavo con la mamma proprio di un ragazzino appena liberato, anche questo di 17 anni, e lei diceva: noi non vogliamo nessun compromesso, Arafat sbagliò, ci ha tradito, quindi il leader storico palestinese che negli anni 90 fece l'accordo di Oslo per la partizione per i due stati ci tradì, noi vogliamo l'intera Palestina, quindi siamo al muro contro muro, direi.
Certo,
questa è purtroppo
certo
la logica cresciuta negli ultimi tempi.
Lorenzo, prima di chiudere, me lo dai un tuo ricordo di Henry Kissinger, visto che insomma è qualche anno che bazzichi la politica estera internazionale?
Kissinger, come dire, era un mostro di pragmatismo, era il diplomatico per eccellenza, l'uomo che negoziò Camp David, visto che siamo in Medio Oriente, che aiutò gli accordi di pace tra Israele e Egitto, che fu la storica pace del 79, che aprì insomma Israele al mondo arabo, e tra l'altro oggi tutto questo è messo in dubbio purtroppo, oppure l'uomo che aprì alla Cina la politica del ping pong. Cioè Kissinger è di quelle figure, ahimè, di noi che ormai abbiamo più di 50 anni, ben di più di 50 anni, ha accompagnato, non so, 70 anni di storia del nostro mondo. Lui ha contribuito a forgiare il nostro mondo, se posso dire. Era un mondo migliore forse di questo, perché era il mondo della fine della guerra fredda e l'inizio delle speranze del dialogo. E lui, pur essendo per esempio l'uomo che andò contro Pinochet, quindi della repressione e dell'intervento militare americano nel Sud America in modo decisissimo, però fu anche l'uomo dell'apertura alla Russia e alla Cina, quindi uno che era fintamente ideologico, cioè che sembrava appartenersi al mondo occidentale e difendere, e però poi pronto veramente a dialogare con il nemico numero uno, se questo poteva portare a un compromesso e a un dialogo. Quindi io Kissinger lo inserisco nel momento fortunato della fine della guerra fredda e del momento del dialogo a ogni costo.
Grazie Lorenzo Cremonesi, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, arrivederci, ciao, ciao, ciao.
In diretta da Gerusalemme, Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. A voi grazie per l'ascolto anche di questa puntata di Prisma, da parte mia Lorenza Ghidini e di Massimo Alberti, come sempre in redazione. Se vi siete collegati tardi e vi domandate se vale la pena ascoltare il podcast, abbiamo parlato di liberalizzazioni sia per quello che riguarda il mercato dell'energia, come sapete con il decreto che elimina la possibilità di restare con le tariffe di maggior tutela a partire da gennaio, ma anche invece delle mancate liberalizzazioni delle concessioni balneari, su cui il governo è più che mai arroccato nonostante il pressing di Bruxelles. Vedremo come va a finire questa volta. E in apertura abbiamo fatto un po' uno spiegone sulla COP, la Conferenza Mondiale sul Clima, COP numero 28, che si tiene a Dubai, con tutte le questioni aperte, qualche previsione insomma di come potrebbe andare. Ne parleremo ancora tanto qui a Prisma e non solo, anche perché dura 15 giorni e appunto le questioni sono molto aperte, le sorprese ci sono sempre in queste conferenze sul clima. Ci fermiamo qui allora, se volete l'appuntamento è per domani, venerdì 1 dicembre, intorno alle 8:40. Un saluto.